Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Twitter ha sospeso account dell'Ayatollah Khamenei. Libertà di espressione, solo una bugia? Iran, Russia, la prossima settimana Putin ospiterà il presidente Raisi. Hezbollah, l'Occidente e Arabia Saudita non conoscono la forza della resistenza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì. Il 17 gennaio 2022, cari amici, anche oggi, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Vorrei ricordarvi che il commento di oggi riguarda proprio Nicaragua. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che è proprio dedicata all'attualità del giorno. Ed ora passiamo alle notizie. Il social network Twitter, violando palesemente la libertà di espressione, ha annunciato di aver sospeso definitivamente un account collegato alla guida suprema dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Secondo l'agenzia iraniana YJC, Twitter ha preso questa ostile decisione dopo la pubblicazione di un video di animazione intitolato «La vendetta è definitiva» sulla pagina di Twitter della guida suprema iraniana. La vendetta è definitiva, pubblicata mercoledì sul sito web ufficiale dell'Ufficio per la conservazione e la pubblicazione delle opere del grande Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, è un'animazione dedicata alla vendetta contro gli assassini e coloro che hanno ordinato il martirio del generale Qasem Soleimani, comandante delle forze speciali al-Quds. Il capo di Stato russo Vladimir Putin ospiterà presto il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Secondo l'agenzia iraniana ILNA, Putin la prossima settimana ospiterà il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi a Mosca. Per ora non sono specificati né il giorno né l'ora esatta dell'incontro tra i due presidenti, neanche le questioni che saranno trattate nel corso del loro incontro. E passiamo in Libano. L'alto funzionario del movimento di resistenza libanese Hezbollah, Hashem Safiuddin, ha affermato mercoledì che l'Occidente e l'Arabia Saudita non hanno conosciuto la natura della resistenza, la forza e la fede del popolo libanese. Hashem Safiuddin, capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, ha criticato l'Arabia Saudita per aver interferito negli affari interni del paese arabo, esortando il regno a smettere di prepotenziare i paesi della regione. Per coloro che sono interessati ai legami del Libano con l'Arabia Saudita, noi annunciamo che vogliamo che l'Arabia Saudita fermi la politica delle nazioni prepotenti. Riyadh interferisce palesemente nel nostro paese, incitando i libanesi l'uno contro l'altro, ha dichiarato Safiuddin. Le sue osservazioni arrivano nel bel mezzo delle tensioni tra Beirut e Riyadh. Lo scorso ottobre l'Arabia Saudita ha espulso ambasciatori libanesi e ne ha vietato le importazioni dopo che l'allora ministro libanese dell'informazione Kordahi aveva chiesto la fine dell'aggressione saudita contro lo Yemen. Giovedì l'UNRWA ha chiesto il rilascio immediato di Amal Nakhleh, minorenne prigioniero malato di condizioni critiche, dalla detenzione amministrativa del regime sionista per motivi umanitari urgenti. Amal Muammar Nakhleh è un rifugiato palestinese di 17 anni nel campo di Jalason. È stato posto in detenzione amministrativa dalle forze sioniste per 6 mesi il 21 gennaio 2021. La detenzione amministrativa è stata poi prorogata per altri 4 mesi a maggio 2021 e poi di nuovo a settembre 2021. Per altri 4 mesi, quando l'attuale proroga scadrà il 18 gennaio 2022, Amal sarà in prigione da 1 anno e avrà 18 anni, non più minorenne, secondo un comunicato stampa dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Né Amal né la sua famiglia sono a conoscenza delle accuse contro di lui e sono stati informati dalle autorità sioniste che si tratta di un caso amministrativo riservato. E il team legale di Amal ha affermato che questo è uno dei casi più prolungati di attenzione amministrativa di un minorenne. Amal è nato prematuramente con 3 mesi di anticipo e gli è stata diagnosticata una grave malattia autoimmune. In difesa dei diritti umani, nel tempo dell'emergenza pandemica scende in campo anche Amnesty International, un movimento globale che da molti anni si batte per la tutela della libertà, della giustizia sociale e la salvaguardia della dignità umana in tutto il mondo. È importante evidenziare che Amnesty International lanciò una campagna dal titolo Campagna 100 giorni countdown, 2 miliardi di vaccini ora, per chiedere agli stati e alle aziende farmaceutiche di garantire un accesso equo ai vaccini Covid-19 in modo che almeno il 40% delle persone nei paesi a basso e medio reddito potesse essere vaccinato entro la fine del 2021. Ma Amnesty International non sostiene i mandati di vaccinazione obbligatoria generalizzati ed esorta gli stati a considerare qualsiasi requisito di vaccinazione obbligatoria solo come ultima risorsa e comunque strettamente in linea con gli standard internazionali sui diritti umani. Era un cittadino inglese l'uomo che ieri ha preso in ostaggio alcuni fedeli della sinagoga di una piccola città del Texas vicino a Dallas. Malik Faisal Akram, 44 anni, è stato colpito e ucciso nel corso di un blitz che ha portato alla liberazione di 4 persone dopo 10 ore di trattative serrate. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, che racconta di un'esplosione seguita da una serie di spari provenienti dalla sinagoga, l'operazione è stata messa a segno da una squadra speciale arrivata da Quantico e Akram è stato neutralizzato dopo che l'ultimo degli ostaggi è uscito dalla congregazione Beth Israel. Dopo aver isolato e circondato l'area, le forze speciali, in tutto 200 uomini, hanno avviato le trattative con il sequestratore barricato nell'edificio. Nel pomeriggio in primo ostaggio è stato liberato spontaneamente, poi in serata le squadre speciali sono entrate in azione e hanno liberato gli altri. La maggioranza dei 125 paesi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sostiene un'indagine senza precedenti per crimini di guerra contro il regime sionista. L'indagine è stata inizialmente approvata a maggio dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite all'indomani dell'aggressione israeliana a Gaza avvenuta nel maggio 2021. Il voto dell'Assemblea Generale dell'ONU è arrivato dopo che l'entità sionista ha chiesto di modificare la risoluzione sul bilancio dell'UNHCR in modo che i soldi per l'indagine fossero espulsi dal bilancio complessivo dell'ente in modo da fermarne le azioni. Solo 8 paesi hanno votato a favore della risoluzione, tra cui il regime di Tel Aviv e Stati Uniti, mentre 34 paesi si sono astenuti, il resto ha votato contro, come giusto che sia. Il governo ucraino accusa l'intelligence bielorussa per l'hackeraggio dei siti del governo. Serhii Demedyuk, vice segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, ha detto che l'Ucraina ha accusato dell'attacco informatico un gruppo noto come UNC 1151. Nei giorni scorsi le tensioni tra la Russia e l'Ucraina si sono spostate anche sul web. I funzionari ucraini avevano riferito che diversi siti web del governo hanno subito un attacco informatico. Ora, secondo quanto riferito da Reuters, Kiev ritiene che hackerare i loro siti sia stato un gruppo collegato all'intelligence bielorussa. Shani Demedik, vice segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, ha detto a Reuters che l'Ucraina ha accusato dell'attacco informatico un gruppo noto come UNC 1151. Riteniamo preliminariamente che il gruppo possa essere coinvolto in questo attacco, ha affermato. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Nicaragua, la sfida prosegue. Con una cerimonia sobria è iniziato ieri il quarto mandato presidenziale del comandante Daniel Ortega. Alla presenza di delegazioni internazionali rappresentanti 21 paesi e di oltre 300 rappresentanti di partiti e movimenti europei, USA e America Latina, tra fazzoletti rosso e neri e guaibiers bianche, la banda presidenziale è stata indossata per la quarta volta consecutiva dal comandante. È cominciato così il nuovo mandato a governare per il leader sandinista, che ha riportato il FSLN al suo ruolo naturale, quello del governo. A festeggiare l'evento insieme al suo popolo ci sono gli amici, i compagni e i fratelli. Quelli di sempre e per sempre sono lo scudo, i più recenti lo diverranno. Sono il fronte delle schiene diritte, persone verticali che cavalcano idee circolari. Iran, PIL non petrolifero in continua crescita. Martedì scorso ha avuto luogo la riunione dei membri del Comitato per lo sviluppo delle esportazioni della Camera di Commercio, Industrie, Miniere e Agricoltura iraniana. Per discutere i dettagli del documento sulla tabella di marcia per lo sviluppo delle esportazioni dell'Organizzazione per lo sviluppo del commercio TPO. In effetti, il sistema economico-industriale dell'Iran non si fonda esclusivamente sulla produzione ed esportazione di prodotti legati al settore oil e gas. In primo luogo, va a rivelare che Secondo le stime del FMI, il valore nominale del PIL iraniano dovrebbe superare i 470 miliardi di USD entro il 2022, con tassi di crescita che dovrebbero crescere fino in media al 4,5%. La produzione interna annovera eccellenze in vari settori, tanto che il prodotto interno lordo PIL iraniano, escluso il petrolio, è cresciuto del 3,3% nel secondo trimestre dell'attuale anno solare iraniano, cioè 22 giugno fino a 22 settembre 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il Centro Statistico dell'Iran. Il PIL non petrolifero ha raggiunto i 16,23 quadrilioni di riale nel periodo citato. Durante tale periodo, ad eccezione del settore agricolo, che ha registrato una crescita negativa dello 0,9% a causa della siccità e della riduzione della produzione agricola, altri settori economici, tra cui petrolio, industrie, miniere e servizi, sono cresciuti rispettivamente del 23,3%, 2,1%, 7,0%. Per quanto attiene al settore dei metalli iraniano, i rapporti periodici e le statistiche indicano che tale settore sta propagando sia in termini di produzione che di esportazione. L'Iran è attualmente il decimo produttore di acciaio al mondo, ma punta a raggiungere il settimo posto entro marzo 2025. L'Iran ha prodotto 18,648 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nei primi 8 mesi dell'attuale anno solare iraniano, 21 marzo, 21 novembre, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Industria, delle Miniere e del Commercio. L'Iran prevede di produrre 32 milioni di tonnellate di acciaio nell'attuale anno solare iraniano, per registrare un aumento del 27,7% rispetto alla cifra dell'anno precedente. I programmi del Ministero dell'Industria, delle Miniere e del Commercio, denominato l'anno della produzione, sostegno ed eliminazione degli ostacoli, sono stati classificati in 7 assi principali, sotto i quali sono stati definiti 40 piani: incrementare la produzione interna, gestire le importazioni e sviluppare l'esportazione di materie prime non petrolifere, sviluppare miniere e industrie miniere, con particolare attenzione alla tabella di marcia mineraria, sviluppare tecnologie e prodotti basati sulla conoscenza, gestire il mercato e organizzare la logistica commerciale, migliorare l'ambiente imprenditoriale del paese e l'eliminazione delle barriere prima del processo di produzione, oltre a fornire risorse finanziarie e sviluppare investimenti, sono alcuni dei principali piani del Ministero per l'anno in corso. Inoltre, come annunciato, la Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization, la produzione di lingotti di alluminio in Iran è aumentata del 61% durante il precedente anno solare iraniano, nel 1399, terminato il 20 marzo 2021, rispetto al dato dell'anno precedente. Dall'altro verso, la produzione del catodo di rame è aumentata del 6% in 8 mesi all'anno. L'Iran ha registrato cifre eccezionali in termini di produzione ed esportazione di catoidi di rame, input principale della materia prima per la produzione di vergella di rame per l'industria del filo e del cavo. Nell'aprile 2021, l'amministratore delegato della National Iranian Copper Industries Company ha annunciato la scoperta di 1 miliardo di tonnellate di nuove riserve di rame nel paese. Di particolare rilievo inoltre anche la diversificazione energetica e l'evoluzione verso le energie rinnovabili. Di recente è stato firmato un memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Energia iraniano e diverse aziende del paese per la cooperazione nella costruzione di centrali elettriche rinnovabili. Alla cerimonia della firma, il ministro dell'Energia iraniano Ali Akbar Mehrabian ha osservato che il governo ha stanziato oltre 30 milioni di rial per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica, rappresentano circa il 7% della produzione totale di energia del paese, contro la quota del 90% del gas naturale. Complessivamente, nei prossimi 4 anni, l'Iran punta a un aumento di 5.000 MW di capacità rinnovabile per soddisfare la crescente domanda interna ed espandere la propria presenza nel mercato elettrico regionale. Secondo l'Organizzazione Iraniana per l'Energia Rinnovabile e l'Efficienza Energetica, il numero di centrali solari su piccola scala in tutto il paese che vengono utilizzate dalle famiglie o dalle piccole industrie sta aumentando notevolmente, poiché le famiglie e le piccole industrie iraniane stanno abbracciando la nuova tecnologia con braccia aperte e anche gli investitori sembrano desiderosi di un maggiore contributo in questo settore. Sul PIL incide anche la produzione interna di automobili, infatti la produzione automatica in Iran è aumentata del 2,3% durante i primi 9 mesi dell'attuale anno solare iraniano rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di tale incremento ne ha beneficiato anche l'indotto, atteso che i produttori di pneumatici iraniani hanno prodotto oltre 172.000 tonnellate di pneumatici per auto in 8 mesi. La vera sfida è mantenere un tasso di crescita solido e duraturo dal 2022 in poi, per rendere l'Iran e il suo territorio più attrattivi e per rispondere al bisogno dei giovani e di talenti delle imprese locali. Si possono pensare a 2 iniziative di rilievo internazionale. La prima è una grande campagna di comunicazione su scala internazionale e regionale per far riconoscere all'estero le eccellenze del sistema industriale iraniano. La seconda è una proposta di scambio formazione lavoro in rivolta ai professionisti provenienti da altri paesi come l'Italia, per incentivarli a scegliere l'industria e il territorio iraniano come ambiti in cui lavorare e vivere. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.